Nel contesto della ricerca di tipo antropologico-etnografico, l'osservazione partecipante non rappresenta l'unico strumento del quale il ricercatore si serve. E l'osservatore partecipante deve osservare, ascoltare e chiedere. E nel chiedere, gli strumenti che adotta sono quelli dell'intervista. Nello stesso tempo si deve documentare sui fatti che accadono e su quelli che sono accaduti, esplorare il materiale documentario che già esiste nella comunità oggetto di studio e quello che essa produce, tipo lettere, resoconti storici, autobiografie, articoli di giornali e così via. E di questo la sua indagine si serve degli strumenti dell'analisi documentaria. Resta il fatto che l'osservazione partecipante rappresenta lo strumento principe della ricerca etnografica. Diciamo che questa tecnica non procede secondo un itinerario lineare fatto di stadi che si susseguono in maniera preordinata, bensì essa si configura come un flusso irregolare di decisioni sollecitate dalla configurazione degli eventi che si succedono sul campo e che è continuamente mutevole. Quindi l'osservazione partecipante è una tecnica che è difficile da codificare ed è anche difficilmente insegnabile. È un'esperienza più che un insieme di procedure coordinate la cui successione dipende essenzialmente dall'interazione complessa che ogni volta appunto si rinnova e nuova che si viene ad instaurare tra il problema studiato, il soggetto studiante, cioè il ricercatore, e i soggetti studiati. Vediamo ora quali sono i campi di applicazione e gli sviluppi dell'osservazione partecipante. L'osservazione partecipante può essere applicata allo studio di tutte le attività umane e a tutti i raggruppamenti di esseri umani, soprattutto quando si vuole scoprire dall'interno quella che è la visione del loro mondo. Ci sono tuttavia dei settori nei quali questa tecnica è particolarmente utile a motivo dei soggetti studiati. Diciamo che in quali casi appunto risulta particolarmente utile? In quattro casi, secondo quello che ci propone Jorgensen. Allora, prima di tutto, quando si sa poco di un certo fenomeno, ad esempio un nuovo movimento politico, un evento sociale imprevisto e così via. In secondo luogo, quando esistono delle forti differenze tra il punto di vista dall'interno e quello dall'esterno, ad esempio gruppi etnici, organizzazioni sindacali, gruppi professionali, eccetera. Poi, quando il fenomeno si svolge al riparo da sguardi estranei, tipo la vita familiare, il rapporto tra il medico e il paziente, i rituali religiosi. E da ultimo, quando il fenomeno è deliberatamente occultato agli sguardi degli estranei, tipo comportamenti illegali o devianti, sette religiose, associazioni segrete e così via. Una situazione nella quale l'osservazione partecipante si propone come strumento naturale di indagine si ha quando il ricercatore intende studiare una realtà della quale ha fatto lui stesso parte. E in questo caso ci troviamo di fronte a quella che è stata chiamata sociologia autobiografica. Come esempio si può citare una ricerca svolta da Scott nel 1968 che era ad esempio frutto proprio della sua esperienza diretta, in quanto lui era un frequentatore di bische clandestine e quindi svolge una ricerca sul gioco d'azzardo, sui giocatori d'azzardo. Oppure quella fatta da Becker nel 1963, lui era un musicista, una ricerca fatta sui suonatori di jazz. Oppure ancora le ricerche di Irving negli anni 70 e 80 sulle carceri americane, che sono appunto il frutto dell'esperienza che lui appunto fatto nelle carceri per 5 anni quando aveva 21 anni. E possono essere collocate in questa categoria di sociologia autobiografica gli studi condotti a partire da un'esperienza di vita trasformata in occasione di ricerca. Va detto però che l'autobiografia che diventa ricerca non rappresenta il caso ideale di osservazione partecipante e infatti essa è esposta a molte critiche. La ricerca di impostazione etnografica è un incontro di culture ed è proprio nella capacità da parte della cultura, diciamo, studiante, di guardare a quella studiata con gli occhi ingenui dello straniero che sa poco o nulla e che quindi si immerge in un mondo nuovo senza conoscerne il linguaggio, le abitudini, le norme e i valori, e che quindi nasce da questo una dinamica interessante, feconda, che serve a far scoprire a chi osserva aspetti e significati che invece possono restare nascosti a colui che in quel mondo rientra, a colui che di quel mondo fa parte da sempre. Quindi possiamo dire che l'osservazione partecipante rappresenta una tecnica di ricerca che è utilizzata soprattutto per studiare le culture. Nella ricerca sociologica essa è stata applicata fondamentalmente a due obiettivi. Primo, per studiare in tutti i loro aspetti di vita microcosmi sociali autonomi collocati in ambiti territorialmente definiti e dotati di un loro universo culturale chiuso che investe tutti gli aspetti della vita, per esempio una piccola città di provincia, una comunità di contadina, un villaggio di minatori. O secondo, è stata utilizzata per studiare subculture che si sviluppavano all'interno di segmenti sociali delle società complesse e che quindi possono rappresentare aspetti della cultura dominante, la cultura dei giovani, dei ricchi, dei militari, di un partito politico, dei tifosi di calcio e così via. Oppure potrebbe appunto possono rappresentare aspetti della cultura dominante oppure essere in conflitto con la cultura dominante, in parziale conflitto con la cultura dominante, come ad esempio una setta religiosa, i giocatori d'azzardo, le minoranze etniche, oppure anche in aperto conflitto, come ad esempio movimenti politici radicali, gruppi devianti in generale, gruppi terroristici e così via. Quindi gli studi del primo tipo sono detti studi di comunità, quelli del secondo tipo sono detti studi di subculture. Allora vediamo entrambi queste due tipologie, gli studi di comunità e le subculture. Gli studi di comunità sono quelli che più fortemente risentono del modello etnografico e infatti si tratta di ricerche condotte su piccole comunità sociali territorialmente localizzate che comportano il trasferimento del ricercatore nella comunità studiata, nella quale il ricercatore si appresta a vivere per un certo periodo di tempo. Uno studio di comunità che per noi è molto noto, che venne condotto in Italia negli anni 50, fu quello condotto dallo studioso americano Edward Banfield. Cosa fece Banfield? Egli si trasferì per 9 mesi con la moglie e i 2 figli in un paese della provincia di Potenza, di 3.000 abitanti, che era per lo più costituito da contadini poveri, da braccianti, e si pose l'obiettivo di effettuare uno studio delle condizioni culturali, psicologiche e morali che stanno alla base di un'organizzazione politica. L'autore utilizza lo stesso metodo dei coniugi Lind e mise a fuoco un aspetto particolare della vita sociale, cioè quello relativo alla partecipazione politica e sociale. E che cosa fece emergere da questo studio? Emerse una cultura fortemente individualistica, che era centrata attorno alla famiglia, che condizionava tutta la vita sociale ed economica del piccolo paese, al punto che egli attribuì l'estrema povertà ed arretratezza, metteva in connessione l'estrema povertà e l'arretratezza con l'incapacità degli abitanti di agire insieme per il bene comune. Ora, passando agli studi sulle subculture, possiamo dire che agli inizi furono soprattutto le culture diverse ed alternative alla cultura dominante ad attirare l'attenzione dei sociologi, e in particolare gli studi della scuola di Chicago degli anni 20 e 30 ebbero per oggetto soprattutto le sacche di marginalità sociale prodotte dall'immigrazione e dall'urbanizzazione, e cioè i vagabondi, le prostitute, i ghetti neri, gli slums, le comunità di immigrati, le gang e così via. Una delle ricerche che è più note e che viene spesso menzionata come prototipo di questo tipo di studi è Street Corner Society, condotta da William White nel 1936 in uno slum della periferia di Boston. White a quel tempo era uno studente 23enne dell'Università di Harvard e doveva compiere la sua tesi di dottorato. Quindi aveva preso come oggetto di studio la piccola criminalità organizzata, e al fine proprio di fare un lavoro sul campo, egli aveva individuato nella sua città quello che gli sembrava il quartiere più degradato, e cosa fece? Vi si trasferì. E in questo modo cominciò a vivere la vita come un qualsiasi abitante. Per il suo studio fu cruciale l'incontro con Doc, che era un leader di una delle bande di giovani della zona, che lo introdusse in tutti gli ambienti del quartiere ed in particolare nelle bande giovanili. Poi, oltre a questa ricerca Street Corner Society, che è molto famosa, ce ne sono altri classici. Per esempio si può citare ancora la ricerca de Hobo, il vagabondo, di Nels Anderson, che inaugurò nel 1923 la Sociological Series del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Chicago, dedicata ai problemi urbani di quella città. Progressivamente, a partire dai primi studi sulle culture devianti o comunque appartenenti a gruppi posti ai margini della società, si ricorse all'osservazione anche per studiare la cultura di settori sociali che facevano parte a pieno titolo della società ufficiale. Così sono assai frequenti, per esempio, gli studi sulla vita e la condizione sociale di specifiche categorie di lavoratori condotti facendosi assumere in una determinata posizione professionale allo scopo appunto di descrivere gli stili di vita, la visione del mondo e le condizioni esistenziali di queste categorie sociali. Diciamo che in questo percorso che stiamo appunto tracciando siamo passati dall'osservazione partecipante che aveva come focus le culture della periferia e della marginalità sociale a un'osservazione partecipante diretta invece alla normalità sociale. E, per esempio, su questo possiamo menzionare le ricerche che sono state condotte per studiare i valori, la rete di relazioni sociali, le dinamiche interpersonali che si sviluppano all'interno di istituzioni e organizzazioni sociali. Poi c'è anche un filone di studi che si chiama etnografia organizzativa, che consiste in un'analisi delle organizzazioni come culture. L'oggetto di studio sono la cultura dell'organizzazione, quindi le conoscenze implicite condivise tra gli appartenenti alla stessa istituzione, e così come i modelli di riferimento utilizzati per interpretare la realtà, le regole non scritte che orientano l'azione individuale e le modalità con le quali questa cultura si esplicita nell'azione e nell'interazione sociale, e quindi l'organizzazione formale e informale, la costruzione dei processi decisionali, i rapporti interpersonali, i simboli e i riti. Un altro settore della società contemporanea che è stato studiato attraverso l'osservazione partecipante è rappresentato dalle istituzioni sanitarie. Poi l'osservazione partecipante è stata utilizzata anche per studiare le istituzioni politiche. Però una delle applicazioni più originali dell'osservazione partecipante allo studio di contesti culturali appartenenti a settori specifici della più ampia società è costituita dagli studi sulla cultura dei bambini. E qui si possono ricordare le ricerche condotte negli Stati Uniti e in Italia dallo studioso americano William Corsaro, che si basavano sull'inserimento dell'osservatore in una comunità infantile. E infatti egli ha lavorato soprattutto nelle scuole materne su bambini compresi tra i 3 e i 5 anni. Quindi il lavoro sul campo consta in parte di pura osservazione, quindi uso di videocamere per registrare i comportamenti e i dialoghi, ma anche consta anche dell'interazione con i bambini stessi. E questa viene realizzata proprio attraverso l'inserimento nella classe del ricercatore che osserva i bambini, interagisce con loro, prende parte ai giochi e cerca di acquisire lo status di membro del gruppo proprio allo scopo di cogliere la visione e le interpretazioni dei bambini. Anche in questo caso, come nell'osservazione partecipante classica, si conferisce grande importanza alle interpretazioni e spiegazioni date dai soggetti osservati, che appunto in questo caso passano attraverso la conversazione apparentemente casuale con l'osservatore, che mentre gioca con i bambini fa delle domande sul significato dei comportamenti e si basa anche sull'analisi delle conversazioni che si svolgono tra i bambini stessi. Quindi diciamo che l'utilità dell'osservazione partecipante è legata allo studio di culture particolari, quindi di universi culturali autonomi e spesso fortemente divergenti dalla cultura dominante. Quindi l'osservazione partecipante resta la tecnica ideale per lo studio della devianza, della marginalità sociale, di minoranze etniche, di sette religiose, di organizzazioni chiuse, di gruppi alternativi in tutti i sensi. Parliamo ora dell'osservazione palese e dissimulata. Un'importante distinzione che dobbiamo fare quando parliamo di osservazione partecipante fa riferimento all'esplicitazione o meno del ruolo dell'osservatore. L'osservatore può rendere noti oppure può dissimulare i suoi reali obiettivi. Egli può dichiarare apertamente e preliminarmente di essere un ricercatore e quindi di voler far parte di un determinato gruppo, non per la condivisione delle sue finalità, ma solo allo scopo di poterlo studiare. Oppure può inserirsi nella situazione sociale studiata fingendo di aderirvi e di essere un componente come gli altri. Ora, la principale giustificazione che viene portata a sostegno dell'osservazione dissimulata sta nel fatto che l'essere umano, se sa di essere osservato, si comporta presumibilmente in maniera diversa da quella abituale. E quindi è stato definito il cosiddetto paradosso dell'osservatore. Cosa vuol dire? Noi vogliamo osservare come la gente si comporta quando non è osservata. E quindi, in questo caso, l'osservazione dissimulata permetterebbe di catturare in maniera più genuina il modo di agire naturale. Però ci sono delle forti controindicazioni a questo proposito. E prima fra tutti ce n'è una di carattere morale. Cioè presentare un'identità diversa dalla propria, assumere un ruolo che può essere assimilato a quello della, tra virgolette, spia, è un fatto di per sé riprovevole, accettabile solo se è sostenuto da forti motivazioni di tipo etico. E poi c'è anche un altro problema nell'osservazione dissimulata, c'è sempre il rischio di venire scoperti e le conseguenze non sono facilmente prevedibili, quindi ecco, ci può essere un'interruzione del rapporto, ma ci possono essere anche conseguenze più gravi quando si tratti di gruppi devianti o che conducono attività illegali. Poi va anche detto che in certi casi la dissimulazione del ruolo del ricercatore può addirittura essere di ostacolo all'obiettivo di fondo dell'osservazione, che è costituito dalla comprensione. Infatti, interviste esplicite oppure domande troppo insistenti, volte a capire il punto di vista dell'attore sociale, possono essere impossibili se l'osservatore non manifesta il suo ruolo e i suoi problemi. Mentre, all'opposto, l'osservatore partecipante riconosciuto come tale può approfittare della sua dichiarata incompetenza per fare le domande più ingenue, quindi per chiedere spiegazioni anche sui fatti più banali, e in questo modo accumula testimonianze sul punto di vista dei nativi e quindi sulla loro definizione della situazione sociale. Quindi possiamo dire anche che la motivazione con la quale viene giustificata l'osservazione dissimulata è valida per le prime fasi dell'osservazione. Man mano che l'osservatore viene accettato nell'ambiente studiato e la sua presenza diventa consuetudinaria, le diffidenze si attenuano e quindi il comportamento degli osservati torna a essere normale. Alle volte il problema dell'esplicitazione del ruolo dell'osservatore non si pone. Quando l'ambiente osservato è pubblico, aperto, quindi non è necessario rendere manifesta l'osservazione. Per esempio, si pensi ad esempio allo studio sul comportamento della folla in uno stadio. Il problema non si pone anche quando il ricercatore studia situazioni nelle quali è già naturalmente inserito. Per esempio, un insegnante che studia le dinamiche di classe. Altre volte la questione si presenta non in forma di aperto inganno, ma di omissione, e cioè di semplice non esplicitazione del proprio ruolo. Si pensi per esempio al ricercatore che si fa assumere da una fabbrica per studiare le condizioni di vita degli operai, oppure ancora gli studi di comunità, quando il ricercatore si trasferisce a vivere in un paese, in una cittadina, e da lì ne descrive la vita. E appunto in questi casi capita che il ricercatore combini una sua, diciamo, normale attività di lavoro con l'obiettivo di studio, e quindi in questi casi non è necessario che egli espliciti le sue reali intenzioni, a meno che non voglia andare oltre le normali relazioni, cioè quelle di lavoro, di vicinato, per esempio attraverso delle interviste in profondità degli osservatori privilegiati. In questo caso egli renderà noti a loro i suoi obiettivi, e per questi casi, nei quali appunto l'osservatore viene rivelato solo ad alcuni membri della comunità osservata, è stato proposto il termine di ruolo semidissimulato. In generale, quando il gruppo studiato è un gruppo privato, esterno all'esperienza del ricercatore e accessibile solo a chi possiede determinati requisiti, è fortemente raccomandabile che l'osservatore espliciti le motivazioni della sua partecipazione. Una volta che abbiamo scelto il caso da studiare e stabilita la modalità di osservazione, se palese o dissimulata, il primo problema che si trova ad affrontare il ricercatore è quello rappresentato dall'accesso. E la conquista dell'accesso all'ambiente studiato rappresenta probabilmente uno dei passaggi più difficili dell'osservazione partecipante. L'osservatore partecipante di solito riesce a guadagnare l'accesso al campo studiato, ma il problema in realtà è piuttosto delicato, non è semplice, e quindi diciamo che il modo più comune per risolvere questo problema è l'intervento di un mediatore culturale. Questa tattica si basa sul ricorso alla credibilità e al prestigio di uno dei componenti del gruppo, che legittima l'osservatore e lo fa accettare dal gruppo. Il mediatore culturale quindi è una persona che gode della fiducia della popolazione studiata e che nello stesso tempo, per le sue caratteristiche culturali, è capace di capire le motivazioni e le esigenze del etnografo. White distingue il caso in cui il gruppo studiato è informale da quello in cui è un'organizzazione formale. Dunque, se il gruppo sociale è un'istituzione, A volte esistono delle regole formali per potervi accedere. Altre volte bisogna chiedere l'autorizzazione ai guardiani, cioè alle persone preposte al controllo dell'accesso. Un caso classico è quello del ricercatore che si fa assumere come lavoratore da un'azienda per studiare il mondo del lavoro. Dunque, poi c'è da tener conto anche di un'altra questione, l'effetto che alcune caratteristiche dell'osservatore, per esempio i suoi tratti esterni di maggior visibilità, cioè l'età, il genere, l'etnicità, l'effetto che le caratteristiche dell'osservatore possono avere sul rapporto con gli osservati. E ci sono situazioni nelle quali l'osservazione partecipante richiede che le caratteristiche degli osservatori non siano troppo distanti da quelle degli osservati. Naturalmente, una volta che abbiamo ottenuto l'accesso all'ambiente da studiare, il ricercatore è solo all'inizio del suo lavoro, perché la fiducia degli osservati è tutta da conquistare, quindi si deve arrivare attraverso una paziente tessitura giorno dopo giorno a farsi accettare, no? Quindi entrano in gioco in questo caso le caratteristiche psicologiche e caratteriali del ricercatore, la sua sensibilità, la sua capacità di gestire il rapporto non solo con gli altri ma anche con se stesso. E in alcuni casi si può porre persino il problema opposto, cioè quello di una eccessiva identificazione dell'osservatore col gruppo studiato, che può fargli perdere la capacità di una lettura critica dei fatti osservati. Poi la conquista della fiducia del mediatore culturale e l'ingresso nel gruppo studiato non esauriscono la necessità da parte dell'osservatore di instaurare rapporti privilegiati con alcuni dei soggetti studiati e vengono normalmente denominati informatori quegli individui appartenenti alla comunità che l'osservatore utilizza per acquisire delle informazioni e delle interpretazioni dall'interno della cultura studiata e con i quali egli instaura un rapporto personale e talvolta anche di amicizia. Alle volte si tratta di persone che sono collocate in posizioni strategiche per la conoscenza dell'ambiente, quindi sono testimoni privilegiati. E altre volte sono persone normali che potremmo semplicemente chiamare interlocutori privilegiati. Cardano fa una distinzione tra informatori istituzionali e informatori non istituzionali. Gli informatori istituzionali sono persone investite di un ruolo formale nell'organizzazione, per esempio in una ricerca sulle carceri potrebbero essere gli operatori sociali, il direttore e così via, e come tali possono fornire una lettura del contesto sociale influenzata dalla loro lealtà verso l'istituzione. Più importanti sono gli informatori non istituzionali, cioè quelli che appartengono direttamente al gruppo e alla cultura oggetto di studio. E nell'esempio precedente si tratterebbe direttamente dei carcerati e questi come tali sono capaci di fornire con la loro interpretazione dei fatti e le loro motivazioni ad agire, potrebbero appunto fornire elementi cruciali per la comprensione da parte del ricercatore. Va detto che non sempre le persone più disposte a cooperare sono anche le più informate. Inoltre, se la scelta cade su una persona poco stimata nella comunità, questo potrebbe avere delle conseguenze negative per l'inserimento dell'osservatore. Quindi, Il consiglio è di consolidare la relazione con l'osservatore solo dopo aver soggiornato qualche tempo nella società ospite e di sottoporre la persona, quindi dell'informatore, a una severa osservazione prima di iniziare la collaborazione con lui.